avere mal di testa, ascolta Radiazione. Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Ooh, do, oh. Allora, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Quando sono le 19.06 di lunedì 12 novembre, iniziamo questa nuova puntata di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. E attenzione, attenzione, cari nostri ascoltatori, una super puntatona, perché oltre a essere tutte e tre, incredibilmente, ormai bisognerebbe dirlo, abbiamo anche un super special guest
che è sempre quello, è sempre lui, ma lo amiamo tanto.
Siccome ci era molto piaciuto la prima volta che era venuto, esatto. E così l'abbiamo ovviamente richiamato giusto per questa puntatona, in cui veramente è un festone qua dentro, non ci si sta più, e questi microfoni risultano quasi stretti ormai, ma sicuramente, insomma, saprà raccontarci delle cose molto importanti. Ovviamente per i nostri ascoltatori non hanno capito assolutamente chi è.
Sorpresa.
Vuol dire che non erano attenti nelle scorse puntate.
Intanto è un uomo, perché a noi ci piacciono le quote blu.
Esatto, noi siamo per le quote blu.
Le quote blu ogni tanto.
E poi si sta così larghi in sede qui che è
così bello stare vicini. Ci amiamo tutti
siamo
molto.
Siamo più caldi, è venuto freddo.
Ecco, pure c'è pure nonna Luigia che interviene dalla sua poltrona.
Un giorno o l'altro manderemo delle foto di questa situazione. Credo che sia giusto che i nostri ascoltatori possano vedere gli sforzi che vengono fatti per poterli informare su quello che succede nel mondo.
Esatto, per fargli capire come, insomma, nonostante tutte le avversità, noi comunque
resistiamo
e continuiamo la nostra battaglia contro, appunto, l'oppressione. Quindi, come appunto la suspense, i nostri ascoltatori ormai saranno, cioè, mangiati vivi dall'ansia.
Ciao mamma.
Esatto, è più o meno così. Ciao anche alla mia, ovviamente. E no, stavamo dicendo, ovviamente abbiamo un compagno Nomuos qui sequestrato nel Padovano per vari motivi, e che ovviamente si presta al nostro interrogatorio, che tra breve, insomma, lo costringerà a darci un po' di aggiornamenti sulla situazione a Niscemi e più in generale della lotta contro le basi in Sicilia, perché, insomma, ci sono state molte notizie che sono apparse addirittura sulle testate giornalistiche nazionali, perché ricordiamo sempre che l'occultamento è la migliore arma che i nostri mass media, appunto, applicano di fronte alle lotte.
E quindi finalmente in quarta pagina, con un titoletto, possiamo dire che si occupano di noi.
Bene. Esatto. Ma, insomma, quando invece si tratta di parlare del CTAV, come abbiamo potuto notare,
esatto, in apertura ovunque, cifre spaventose,
foto triplicate,
photoshoppate a manetta.
Di tutto.
C'era una vecchia che era presente in 10 posti.
No, erano tutti molto giovani, età media 20 anni, devo dire.
E c'ha
20 anni di qualcosa
del 1920 forse.
Esatto. Vabbè, per gli amanti del meme, comunque devo dire che la foto di Fassino con la scritta CTAV è comunque una profezia, quindi porterà bene sicuramente.
Esatto. Speriamo che al solito porti fortuna.
Esatto. Quindi, insomma, noi che invece siamo una testata giornalistica di un certo calibro, ci schifiamo i CTAV e invece, insomma, dedichiamo la puntata di oggi assolutamente alle lotte, perché si torna insieme. Questo è il leitmotiv della trasmissione di quest'oggi, e cioè solamente la lotta paga. Sicuramente non saranno i portoni della politica italiana a darci le risposte che vogliamo, ma solamente si conquistano nelle piazze, e questo, e non nelle piazze del CTAV, ovviamente, che sono farlocche, ma nelle piazze, sulle montagne, anche voi avete un po' di montagne, comunque, mi hanno fatto fare una salita, mamma mia, quest'estate pensavo di morire, ma sono sopravvissuta, ma nonostante questo, insomma, è lì che si trova la risposta, cioè appunto nei cortei, che continueranno, e insomma ne parleremo anche in puntata. Bene, detto questo, quindi vi avevo già un po' spoilerato la presenza del nostro Nomuos. Dopo avremo la possibilità di contattare anche un compagno Notav, che giustamente, insomma, ci darà un po' di aggiornamenti rispetto alla situazione in valle. E poi, ovviamente, torneremo verso sud e andremo a collegarci con una compagna invece Notav, che insomma, un movimento che nasce in realtà è un po' più giovane rispetto a quelli di cui si parlava prima, ma che di fatto, insomma, sta dando prova di una grande partecipazione popolare e una grande determinazione. E soprattutto è un argomento veramente strategico anche a livello internazionale, visto che proprio la questione del fare la TAP era sul tavolo di discussione di Conte e Trump quest'estate, e purtroppo è stato sancito dai due che è sa da fare. Ma ovviamente, insomma, noi confidiamo nella lotta e sappiamo bene che insomma, il mettere i bastoni tra le ruote degli interessi degli imperialisti è compito nostro, e lo sapranno fare benissimo anche i NOTAP. Detto questo, direi che abbiamo ciarlato e introdotto a sufficienza per far venire voglia ai nostri ascoltatori di seguirci tutto d'un fiato fino alla fine. Lanciamo la nostra meravigliosa sigla e torniamo a breve, insomma, per entrare nel vivo della trasmissione.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un valore!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Dopo 60 anni di occupazione del territorio palestinese, dopo l'operazione Piombo Fuso, la 20th Century Fox è lieta di presentarvi Pilastro di Difesa, sempre con la regia degli imperialisti occidentali e sionisti. Nei migliori cinema delle roccaforti occidentali.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:14 minuti di lunedì 12 di novembre, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e andiamo a iniziare questa nuova puntata. Come prima, insomma, di concentrarci su quello che è un po' l'argomento centrale di quest'oggi, diamo degli aggiornamenti rapidissimi su quanto sta succedendo in questo momento a Gaza, perché insomma, come forse qualcuno è riuscito a evincere da qualche post su Facebook, già da ieri sera gli israeliani stanno bombardando la striscia, ci sono stati anche sette morti e vari feriti. Notizie delle ultime ore è il fatto proprio di adesso, anzi delle 6, hanno fatto un ulteriore bombardamento Ma la cosa importante è che c'è stata una risposta da parte della resistenza palestinese, e infatti vediamo qui come notizia, appunto alle 18.07, ucciso un soldato israeliano e altri due feriti versano in condizioni critiche, sono stati colpiti da un missile a guida di precisione che ha centrato un autobus militare nell'insediamento di Kfar Azza. Portavoce militare israeliano dichiara che Hamas sentirà fortemente la nostra risposta nelle prossime ore, e questo ci fa temere molto di peggio, diciamo. E poi dice che il aggiornamento continua dicendo che il collegio universitario di scienze applicate a sud di Gaza City è stato gravemente danneggiato dall'attacco israeliano. Un razzo colpisce una casa direttamente ad Ashkelon e ci sono stati 3 martiri e 9 feriti a causa appunto dell'aggressione israeliana nella striscia. Altre notizie un po' riguardano quello che è successo nelle ultime ore, che appunto ha visto un'escalation da parte di Israele, che ha tentato insomma di fare fuori precisamente insomma dei rappresentanti della resistenza palestinese. E infatti leggiamo qua che la legittima resistenza palestinese sta rispondendo all'aggressione israeliana. Per la prima volta le sirene di allarme si sono sentite negli insediamenti sul Mar Morto. Razzi da Gaza stanno colpendo abitazioni ad Ashkelon e a Sedrot, località vicino alla striscia di Gaza. Sebbene F-16 stanno sorvolando la striscia e l'esercito israeliano è la 15ª potenza militare mondiale, da Gaza ribadiscono il diritto a resistere. Informano che i contatti egiziani internazionali e del Qatar si stanno attivando per ripristinare la calma. Staremo a vedere, perché appunto la situazione è che comunque queste erano le notizie di ieri, però appunto sono continuate i bombardamenti anche oggi pomeriggio da un lato, e dall'altro invece appunto la risposta forte della resistenza. Vediamo anche che tra l'altro per il 25 di novembre è stato lanciato un corteo in solidarietà a Gaza a Milano, a San Babila, e noi sicuramente insomma lo rilanciamo con piacere. Notizia, insomma, un comunicato da parte del Fronte Popolare. Vediamo che questa sera, appunto, cioè parliamo di ieri sera, una forza speciale dell'esercito sionista ha portato avanti un attacco mirato ad uccidere un dirigente delle brigate Qassam, e per coprire il ritiro delle proprie unità ha portato avanti un bombardamento a tappeto. Sono 6 in questo momento i morti, appunto stiamo parlando di quelli di ieri sera. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, insieme alle altre organizzazioni, ha messo in stato di allerta le proprie forze militari e combattenti per far fronte a un'eventuale escalation militare, e infatti abbiamo visto in queste ore che c'è stata insomma una risposta forte della resistenza, che appunto ci auguriamo insomma possa continuare, perché sappiamo bene che questo è l'unico mezzo che hanno i palestinesi per rispondere insomma all'attacco sionista. Ovviamente non possiamo che stringerci tutti al fianco del popolo Gazawi, che oltre a dimostrare una grandissima determinazione in questi mesi, ricordiamo che dal 30 marzo sta continuando la grande marcia del ritorno, che conta ormai 233 morti e più di 22.000 feriti, e ovviamente al fianco di questo popolo noi ci schieriamo e cerchiamo anche attraverso i nostri microfoni di portare avanti la solidarietà. Direi che quindi magari adesso lanciamo un attimo una canzone e poi torniamo sull'argomento principale.
صوت الكفاح بات خافتا Weiden, 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 Weiden.
Ascolto, siete sempre in compagnia di Radiazione Radiazione Notizie dal Fronte, siamo soprattutto sul pezzo.
Beh,
siete...
non abbiamo cambiato così tante volte il nome a questa trasmissione dicendo cappelle.
Infatti, possiamo inserirlo nella collezione, dicevamo tamburi rossi per radiazione.info. Prima di collegarci con i nostri primi ospiti, volevamo leggere brevemente un comunicato del movimento NoTav, che però ci sembra molto, molto adatto a tutte le situazioni territoriali in Italia dove qualcuno sta lottando, quindi andiamo a leggere, si parte e si torna insieme, solidarietà a chi resiste. L'autunno del governo giallo-verde si presenta sulla scena politica con una serie di decisioni rispetto alle grandi opere, in sorprendente continuità a quelli precedenti. Fare la TAP, il via libera alla pedemontana, al passaggio delle navi della Laguna Veneta, alle numerose indiscrezioni rispetto all'irrinunciabilità, del Terzo Valico. Tutto ciò ben prima dell'esito della oramai messianica analisi di costi-benefici, che dovrebbe analizzare in maniera oggettiva il rapporto tra utilità delle opere e i costi relativi ai danni ambientali e l'impegno di denaro pubblico che queste portano inevitabilmente con sé. Se rispetto al TAP questa decisione contraddice gli impegni internazionali dell'Italia rispetto agli accordi sottoscritti che impongono la progressiva limitazione del commercio e dell'uso di combustibili fossili, carbone, petrolio e gas, dall'altro palesa la storica supremazia degli interessi economico-politici su ciò che dovrebbe essere la priorità di ogni governo: l'investimento in opere utili e necessarie, la tutela ambientale e la sicurezza dei territori. Il bollettino delle persone che continuano a perdere la vita in questo paese continua ad aumentare. Solo pochi giorni fa, a causa del maltempo, ma continuativamente negli ultimi anni, tra ponti che crollano, aree che si allargano, interi centri abitati spazzati via da terremoti, eccetera. Poco tempo fa siamo stati nelle zone terremotate delle Marche e abbiamo visto con i nostri occhi come la ricostruzione, a seguito della devastazione portata dai terremoti più recenti, non sia nella priorità di questo governo come in quelle dei precedenti.
come tutti i territori che lottano per la loro sopravvivenza e tutela, con tutti coloro che negli anni hanno deciso di non abbassare la testa, noi in questi giorni abbiamo compiuto un lungo percorso di lotta e condivisione, e di questo siamo estremamente orgogliosi. Continuiamo a lottare a fianco, perché per noi si parte e si torna insieme non è solo uno slogan, ma stella polare del nostro agire quotidiano. Solidarietà a tutte le popolazioni resistenti. Ci vediamo in Valsusa il 17 novembre per continuare a costruire insieme il futuro che ci meritiamo. Movimento No Top.
Ecco, beh, direi che insomma ci sembrava importante iniziare un po' l'argomento di oggi con questo comunicato, oltre perché lancia un appuntamento a cui credo, no, anche voi parteciperete.
Assolutamente, ma ne parleremo più avanti in modo un po' più specifico, perché per noi è molto interessante unire le lotte, quindi lo stesso giorno scendere in piazza con Notav, Notap e tante altre realtà.
Perfetto, e appunto anche per i contenuti di questo comunicato, che un po' rilanciano quello che è la, insomma, il percorso che noi sosteniamo, cioè il fatto che la lotta deve essere nelle strade. Poi chiaramente si battono tutte, no, le possibilità, però sappiamo che la vera insomma, la nostra forza non è nel gioco, sui tavoli da gioco della borghesia, ma è chiaramente nelle piazze, che è il nostro tavolo da gioco, è il tavolo da gioco dei lavoratori, degli studenti e di quanti appunto si determinano per i propri diritti. Quindi direi che in primis andiamo a sentire il compagno Notav per darci qualche aggiornamento rispetto un po' alla situazione, alla lotta che si sta sviluppando in queste ultime settimane, i prossimi appuntamenti, ma è anche purtroppo un commento a caldo della nefasta parata che c'è stata sabato a Torino. Quindi i nostri ascoltatori avranno un po' di pazienza e verranno accarezzati dalle note di una canzone che la nostra DJ Silvia, che c'è nonostante il silenzio,
ci sono.
Nonostante lavori nell'ombra in quest'oggi,
che la mia voce se ne sta andando ogni giorno di più.
Ecco, quindi sarete accompagnati dalle note mentre noi andremo a contattare il compagno, quindi a fra pochissimo.
نبدأ نحكي من اللوطة حتى نخلطو للفوق ساكر ما تسمعش التلف حط البوق حط البوق عايش في الدنيا كيف الصنبة ما تبيع شي
E Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19.30 di lunedì 12 novembre. Siete con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi siamo in collegamento con Guido, un compagno Notav che gentilmente insomma si è reso disponibile a questo collegamento. Ciao Guido!
Ciao, ciao, ciao a tutti!
Allora, grazie mille intanto di esserti collegato con noi. E...
sì, grazie a voi.
Abbiamo molto insomma da chiacchierare quest'oggi, insomma questa abbiamo puntata dedicata, abbiamo dedicato questa puntata un po' insomma alla, a rilanciare le lotte che sono, ci stanno dando insomma speranza anche per la determinazione che dimostrano, e sicuramente la lotta Notav questo ha, ci sta insegnando, quindi intanto un grazie ovviamente. E per prima cosa, insomma, ci sembra purtroppo d'obbligo oggi un po' commentare insieme a te quella che è stata insomma la parata di sabato scorso che ha visto insomma i vari prezzolati scendere nelle piazze di Torino per dimostrare insomma evidentemente anche la loro debolezza, in realtà, perché se sono stati costretti insomma a fare questo vuol dire che la lotta Notav fa veramente paura, e come purtroppo già Torino ha visto negli anni passati, insomma i padroni sono dovuti ricorrere a questo stratagemma per ripristinare la, o almeno raccontare la propria egemonia. Quindi intanto insomma, se vuoi un po' raccontarci come si è arrivati anche a questa schifezza, diciamo.
Sì, io dividerei tra, vedrei due fattori. Da un lato il, come dire, la gente che è andata in piazza spinta, qualcuna spinta, qualcuna magari ci è andata solo, come dire, imbambolata dal racconto degli altri, che ha visto un po' il radunarsi di un, soprattutto di un ceto medio, come dire, sconfitto dalla crisi, in crisi, indebolito, impoverito, eccetera, e che continua a vedere negli apparati che promettono grandi opere, grandi investimenti in cose inutili, che però, come dire, affascinano pensando a un futuro di gloria, eccetera, e non si rendono conto che di fatto tornano in braccio quelli che hanno ridotto Torino così. Torino è una città che è stata deindustrializzata, impoverita, e quindi non so, questi forse sognano di nuovo gli splendori di 40 anni fa, affidandosi agli stessi che hanno, cioè, perché Torino è stata deindustrializzata quando chi aveva le leve del potere in città, i partiti, tutti, le banche, i giornali, eccetera, non hanno fatto niente per come dire, cercare di fermare la Fiat, anzi l'hanno pure agevolata. Cioè, negli spazi delle aree industriali in cui c'erano gli stabilimenti Fiat, che probabilmente gli erano stati regalati 40, 50 anni, 100 anni fa, gli hanno dato il permesso di costruire, fa. Se tu chiudi uno stabilimento e quel terreno lì non ci fai più niente, ci facciamo un parco, lo lasciamo così, no? Hanno trasformato il lingotto e via discorrendo. Quindi la cosa preoccupante, insomma, non è neanche una novità, è che questa manifestazione, che poi era praticamente un happening tra le 11 e mezzogiorno, quindi sì, non hanno neanche richiesto un gran impegno praticamente, esatto, sono andati in centro per l'aperitivo e poi se ne sono andati a casa a mezzogiorno, però c'è stato un come dire, è stata pompata questa cosa dai giornali, praticamente dai telegiornali tutti, e dai giornali che contano Torino, la stampa soprattutto, Repubblica, con pagine e pagine tutti i giorni di racconti eccetera, con notizie come dire mirabolanti sulle prospettive che darebbe la TAV, per cui c'era gente che diceva così io mando mia figlia a scuola a Lione tutti i giorni, cioè, coglionate incredibili, no? Che denotano ignoranza sull'argomento,
certo.
E anche una visione, perché a Torino anche quando, che poi il TGV già c'è, quindi se uno vuole andare a Lione lo può anche prendere, però non lo prende nessuno, tant'è che c'è solo più il TGV francese, le ferrovie italiane avevano due o tre tracce al giorno da Milano a Parigi, e l'hanno tolta perché i passeggeri erano scarsi, no?
Quindi questa necessità anche di andare,
non è che Lione sia, sì, adesso il discorso sarebbe anche lungo, perché questa idea era nata negli anni 80, quando la Fiat, anzi prima degli anni 80, quando la Fiat aveva 60.000 operai a Mirafiori. Mirafiori era lo stabilimento più grande d'Europa, fabbricavano centinaia di migliaia di auto all'anno, forse un milione. E quindi da Torino partiva tutta una ricchezza. Torino era una delle aree industriali più importanti d'Europa, aveva il numero, in provincia di Torino c'era la concentrazione di robot più alta d'Europa, insomma tutte queste cose che non esistono più, e quindi questa linea per i passeggeri a un certo punto non serviva più, e allora l'hanno trasformata in linea merci, però non ci sono neanche più le merci. E quindi questi qua si attaccano e cercano di, come dire, riaprire un sogno che ormai è chiuso, sono. Mi fanno persino pena questi qua che credono ancora di risollevare le sorti della città con un investimento come questo, no? Quando le periferie, ma questo è un problema che riguarda tutta Italia, le periferie sono degradate e i treni per andare nelle città vicine, in provincia, i treni dei pendolari sono come sono messi, eccetera. Quindi io ci vedo un tentativo di riaggregare tutta la gente che ha paura di un cambiamento, che poi un cambiamento che non mi sembra che questo governo stia neanche facendo granché,
no.
E per cui
no.
Però questo è, adesso noi credo che daremo una risposta, vabbè, intanto c'è questa assemblea il 17 in cui si discuterà con tutti i movimenti in difesa dei territori che ci sono in giro per l'Italia, e poi l'8 dicembre faremo una manifestazione che abbiamo cominciato a organizzare sia in valle che a Torino.
Ah, ok, quindi due sarà. Avete già deciso?
Dicevo,
state valutando?
No, la manifestazione sarà a Torino, dicevo, l'organizzazione anche per far partecipare molta gente della valle a Torino. Quel giorno ci saranno, avevamo lanciato, prima che ci fosse questa roba di Piazza Castello di Torino, avevamo lanciato l'idea di manifestazioni in tutta Italia, ogni movimento nel suo posto. Io suppongo che dopo quello che è successo a Torino, molti compagni militanti che sono magari non troppo lontani verranno a Torino, specialmente nei posti dove non c'è la capacità di organizzare una manifestazione locale sui temi di difesa del territorio che ci sono in quei posti. Quindi suppongo che sarà un po' una calamita anche per dare una risposta a questa idea, perché sì, da un problema locale è diventato un simbolo,
certo.
Ma questo non è dall'altro ieri, è praticamente dal 2005 quando c'è stata la risposta, c'era stato Rastelli, che è poveraccio è morto, che era un giornalista, che aveva fatto un libro sulla dato che dicevano la Torino-Lione fa parte del corridoio Kiev-Lisbona, e lui si era fatto il viaggio da Lisbona a Kiev denunciando il fatto che nella maggior parte dei posti questo pezzo di corridoio non esisteva neppure e non era neanche previsto, no? E quindi l'aveva demolito. A un certo punto adesso aveva dichiarato: se non ci fossero i notaz, forse di questa linea non se ne parlerebbe neanche più. Cioè è diventato un simbolo della vittoria dello Stato su un movimento. Cioè non si può accettare che un movimento fermi un progetto dello Stato, ma insomma dove siamo? Sì. Sembra la canzone Contessa, no?
Il fatto che abbiano dovuto rispolverare la marcia dei 40.000, no?
Sì, questa vocazione, lasciamo perdere sul... Io quella roba l'avevo subita, nel senso che lavoravo nel gruppo Fiat in quegli anni, e poi dopo anni alcuni colleghi mi hanno confessato che erano andati perché gli aveva telefonato il direttore dicendo devi venire, se no, insomma, a me non avevano telefonato, però a molti miei colleghi sì, quasi. E poi non erano 40.000, erano molti meno.
Certo, ma...
Però il racconto che hanno fatto è stata dei 40.000, eccetera. E lì purtroppo anche il sindacato e i partiti di sinistra avevano ceduto, cioè dovevano dire che c'era stata la sconfitta. Vabbè, lì una storia sarebbe...
Però,
sarebbe lunga da ripercorrere, compresa adesso racconto ancora questa, l'assemblea in cui gli operai di Mirafiori avevano accettato l'accordo di resa, diciamo, con i sindaci, un'assemblea all'aperto con migliaia e migliaia di operai, e propongono l'accordo che il sindacato aveva firmato, e il coso dice chi è d'accordo, e c'è un filmato che ho visto anni fa in cui si vede dal palco poche mani che si alzano, diciamo non so, un 10-20% del totale, e il sindacalista che guidava l'assemblea dice approvata a stragrande maggioranza, e poi vedi la gente che si guarda attorno e dice qua nessuno di noi ha alzato la mano, si vede che l'hanno alzata quelli dietro di fianco, perché se tu sei in mezzo a 10.000 persone non capisci cosa succede a 100 metri da te, no? E quindi vabbè, questa era la storia dei 40.000 e di quello che è successo. Sì.
Non è molto diverso dai numeri che lanciano adesso, no?
Era veramente quella piazza era piena, e quindi non succede spesso che la piazza. Però noi abbiamo fatto diverse manifestazioni anche a Torino in cui eravamo anche di più. E non c'è stata questa eco, cioè anzi, riducevano un po' i numeri, un articoletto e via. Invece qua paginone, stampa e Repubblica, e sappiamo che non sono, insomma, disinteressate alla cosa. Come dire, i poteri forti cercano di riaggregarsi dopo aver perso il comune della città, quindi, e dopo che ci sono delle prospettive che quest'opera si fermi. Tra parentesi, oggi il ministro Toninelli ha incontrato il ministro francese, che è una donna di cui non ricordo il nome, ma comunque la ministra francese dei trasporti, la quale ha detto che aspetta, valuteranno assieme l'analisi costi-benefici e ne discuteranno anche con l'Unione Europea, nel frattempo gli appalti stiano sospesi, che è una cosa che è discretamente positiva, cioè chi si aspettava che il ministro Toninelli dicesse stop, si ferma, si tutto, rimarrà rimane un po' deluso, però intanto la procedura si ferma, e quindi poi i francesi non credo abbiano neanche tanta voglia di spendere soldi su una linea che per loro è secondaria, e quindi
Tra l'altro
come hanno già dichiarato da tempo. Per cui le prospettive che la cosa si fermi ci sono sempre. La prospettiva che sia sospesa c'è sono da mesi che hanno sospeso di lanciare gli appalti per la costruzione della galleria vera e propria. E quindi questo, non so, la tireranno un po' avanti, non so per quali motivi, però insomma, e noi nel frattempo cerchiamo di
andare avanti,
comunque restare vigili e far vedere, sì, perché poi insomma è importante per tutti che sia anche chiaro che se si ferma sta roba è anche per l'opposizione, soprattutto per l'opposizione che soprattutto la popolazione della Valle di Susa ha messo in campo
in tutti questi anni,
a partire da praticamente dal 1995, la prima manifestazione di quegli anni, e quindi siamo nel 2018 e siamo ancora qua a battagliare.
Assolutamente, tra l'altro una delle riflessioni anche che mi veniva in mente è che nella piazza di Torino di sabato c'erano dal PD a Forza Nuova, no? A dimostrazione insomma dell'arco istituzionale
che si
è presentato in piazza, quindi per aver smosso, cioè anche insomma sono anche numeri relativi poi in realtà. E viene un po' da sottolineare anche, no, come si sia come abbia gettato la maschera al PD anche in questo frangente, dopo che ha tentato in questi mesi di rifarsi anche una verginità rispetto all'antifascismo, poi scende in piazza con Forza Nuova
a dimostrazione. Quindi, che quello che gli interessa è restaurare il potere delle lobby che hanno dominato l'Italia, come dire, da sempre. A Torino, se vuoi, c'è stata dopo la fuga della famiglia Agnelli e della Fiat c'è stato un po' un vuoto di potere, e quindi forse qualcuno aveva anche puntato sui 5 Stelle, qualcuno della borghesia, poi pensando che di poterli dominare, li ha innervositi il fatto che i 5, perlomeno non so quanto la sindaca, però i consiglieri comunali hanno tenuto fede e hanno voluto fare quella delibera in cui chiarivano la loro posizione notava, eccetera. Che molti di questi sono notav da parecchio tempo, quindi no.
Certo.
E quindi questa loro coerenza è stata sgradita a molti, non se l'aspettavano forse. Per cui c'è anche un senso di rivalsa nei confronti, cioè come dire riprendiamoci Torino, eccetera, eccetera, e il TAV come simbolo della riscossa, della rinascita di Torino viene presa, e questo dimostra tutta la pochetta della loro strategia, no?
Assolutamente.
Quindi, perché poi ammettono che i dati di traffico, insomma, però loro dicono: ma pensiamo al 2080, quindi allora, senza rendersi conto che se davvero ci fosse bisogno di un'infrastruttura del genere per portare tutte queste merci, vuol dire che il mondo sarebbe non sull'orlo del baratro, ma sarebbe già mezzo sommerso dall'innalzamento dei mari, cambiamenti, cioè queste cose qua manco li sfiorano, e lì dimostrano la loro, come dire, miopia e pochezza di progetto. Però
intanto, insomma, sicuramente
intanto
sappiamo
dobbiamo, sì, che non basta
è la
dire
forza
che sono ignoranti,
lotte.
Bisogna contrastarle, perché
sì, infatti purtroppo sono vanno avanti.
Non infierisco neanche troppo sulla gente che è andata, cioè non è che posso infierire, ma voglio dire non li insulto neanche, perché poveretti sono delle vittime, no, di questa, così come molti lo sono stati per altre cose per anni e anni. L'importante è riuscire a a convincere gli 800.000 torinesi che non erano lì presenti a quella,
esatto,
al preaperitivo, diciamo,
esatto. Sì. Senti, quindi invece parliamo invece degli prossimi appuntamenti di lotta che al di là della risposta, insomma, alla farsa di sabato, erano insomma già previsti e che invece sono molto più concreti nella presenza, nella militanza, nella coscienza, insomma, di perché si va in piazza. Quindi il primo appuntamento che ci segnalavi era quello appunto del 17.
Sì, il 17 c'è un'assemblea che fa parte di una serie di assemblee in cui si incontrano i movimenti per la difesa territoriale. Ce n'è stata una a Venezia poche settimane fa, non mi ricordo la data esatta, è stata lo stesso il giorno precedente alla manifestazione poi contro le grandi navi che si è svolta a Venezia. A Venezia poi ce n'è stata una a Firenze, in cui ce n'è stata una a Roma domenica scorsa, ci sarà questa il 17, poi credo che i compagni di Lecce dovrebbero organizzarne una, non so ancora quando, diciamo per raccogliere anche i gruppi meno organizzati, più piccoli nel territorio del sud dell'Italia.
Sì,
i compagni di TAP, intendo.
Ciao Guido, ciao, sono Fabio da Niscemi.
Ah, ciao.
Ciao, ti scrivo, volevo intervenire perché ero sia all'assemblea di Venezia, sia dei compagni sono andati giù all'assemblea di Firenze e mi sembra quasi di dover ripetere poi un intervento esattamente identico al tuo, nel senso che per noi è molto interessante il fatto che i Ottavi in qualche modo abbiano fatto da capofila rispetto a questa serie di manifestazioni che si preannunciano molto diffuse. Poi vabbè, conteremo i numeri, magari li sommeremo, perché di questo si tratta, poi lottare tutti assieme contro le grandi opere, contro il capitalismo predatorio, per cui vedremo sti 20-30.000, i numeri che hanno dato, se li sommiamo tutti assieme, se c'è un'Italia che veramente vuole cambiare a prescindere dal governo del cambiamento, dalla reazione borghese e dal fatto che comunque io non mi piace molto questo gioco dei numeri, perché sappiamo bene, come hai ben detto, che non ci tocca mai una manifestazione, cioè non ci tocca mai la prima pagina di Repubblica, anche quando siamo di più, non ci tocca mai la prima pagina della Stampa, per cui lascerei i numeri insomma alla questura, che è tanto brava a dimezzarli e a sottrarli e dividerli per zero. Dico, mi fa molto piacere il fatto che abbiate risposto in questo modo così deciso anche a quella manifestazione, anche se francamente sono molto preoccupato dal fatto che siano riusciti anche per un'ora a far scendere in piazza gente che secondo me del TAV ne sa veramente poco, e sono convinto pure che questa un'ondata l'8 li spazzerà via, perché insomma non se ne può più di sentire ste cagate qui sul TAV che serve, sì. Molta gente... Io ho conosciuto una persona, mio malgrado, un amico lì che è a Torino, che è andato un po' a vedere, gli ho chiesto, ma come mai sei andato? Mi fa, ma perché io sono favorevole al TAV, perché insomma voglio arrivare presto a Lione. Gli ho detto, ma guarda che non è esattamente questo il fulcro della discussione, per cui sì, la maggior parte della piazza poi avrà quel tipo di composizione lì, però francamente fa paura che a una chiamata breve della borghesia, da Confindustria, dai padroni, da parte dei sindacati, si arrivi comunque a scendere in piazza, soprattutto perché la composizione sociale di cui era fatta quella piazza non è una composizione abituata a scendere in piazza per qualcosa. Che siano riusciti a mobilitarli, a me ha ricordato non tanto per i numeri e non tanto per l'eco che loro hanno, come dire, la suggestione della marcia dei 40.000, mi ha ricordato molto però quell'episodio, proprio per la capacità da nulla di mobilitare gente che non aveva assolutamente niente a che fare con quella decisione, anche perché poi, se vogliamo dircela tutta, non sono i 20.000 in piazza di Torino che decidono sul TAV, ma sono i territori, sono chi quei territori li vive, chi da 25 anni porta avanti la lotta, e di questo qui bisognerebbe parlare. Insomma, ho letto pure il comunicato nel vostro sito e secondo me siete stati molto eleganti nel gestire la cosa, perché ci sarebbe da spernacchiare veramente ben tante persone che, appunto, come dicevi, vorrebbero la restaurazione di poteri che sono ormai andati, anche se vedremo poi i nuovi poteri cosa intendono fare.
Sì, no, ma sono d'accordo con te, però la voglia di spernacchiare che veniva immediatamente. E bisogna distinguere tra gli organizzatori e, diciamo, chi tirava le file di questa roba e la gente che c'è cascata, come quel tuo amico che magari non andrà mai al Lione e magari viene citato, dice: ah, cioè, prendo il treno, cosa fai? Spendi 30 euro o 50 euro per andare a Lione, senza, così, cosa c'è da attrattivo a Lione quando ci sono altre città più vicine da visitare che magari non hai mai visto. Però questo creare sogni di questo genere fa parte del lavoro dei giornaloni, quindi con l'aiuto. E poi non è che l'hanno fatta tanto in fretta, perché hanno cominciato a muoversi prima che il Consiglio Comunale di Torino, già lì avevano tentato la mobilitazione e non gli è riuscita granché. E poi ci sono buttati. Però, per dire, i sindacati, alla manifestazione sotto il Comune di Torino avevano partecipato gli edili della CGIL, non mi ricordo se si chiama Filtea o comunque, gli edili. Che però erano 4 o 5 e non hanno srotolato le bandiere, lo dico perché li ho visti, ero lì. Poi dopo 3 o 4 giorni c'è stato il congresso provinciale della CGIL in cui la mozione Notav ha vinto, nonostante tutto, e quindi questi qua degli edili della CGIL, tranne alcuni che sembra abbiano detto che si sarebbero dimessi o andati via, si è adeguato e ha detto: vabbè, allora non partecipiamo, non partecipiamo più, perché la maggioranza del sindacato, quindi non è che il sindacato si sia schierato, però…
Beh, io parlavo di Will e CISL, in realtà, che erano molto più compatti.
Sì, è vero. No, ma dato che spesso la CGIL si era schierata, ultimamente la Camusso… E poi se per caso il segretario diventa Landini, è uno che sul TAV ha sempre detto che era contrario, quindi spero che mantenga anche quando sarà il segretario generale, se lo sarà, della CGIL. Quindi.
Bisogna sempre vedere, perché sai le poltrone come fanno.
Sì, esatto. No, ma sai, magari la ridimensionano, cioè ridimensionano il problema non più come tema centrale, certamente per dire che sono contrari dovranno dire che in fin dei conti non si tratta mica del futuro dell'Italia, anzi questa è una linea secondaria, bla bla bla, e quindi faranno così, se lo fa, però cioè è un alleato in meno che hanno questi qua. E quindi, mentre invece la gente che è già da lì, i poveracci, sono cioè, non è che li voglia considerare come dei babbei, però come della gente che si è bevuta queste cose senza conoscerle neanche bene.
A me viene in mente una citazione di un film bellissimo, che è La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, quando il francese chiede al capo della resistenza: ma perché non la smettete di mettere i cestini con le bombe? E il capo della resistenza gli risponde: quando voi ci darete i vostri elicotteri e le vostre armi, allora ne potremo parlare. Cazzo, dateci Repubblica e dateci la stampa, e poi vediamo che numeri facciamo.
Infatti, beh, anche complimenti per la citazione, perché è un film che vale assolutamente, anzi, di questi tempi, insomma, che è utile fare un po' di, no? Riprendere un po' anche di elementi storici che pian piano vengono rimossi anche dalle pagine dei libri nelle scuole, quindi insomma è importante anche tirare fuori questi materiali. Ecco, quindi ci parlavi dell'appuntamento del 17, e invece poi puoi magari soffermarti un po' a spiegarci per l'8 se avete già un'idea, state ancora discutendo nello specifico.
No, sì, stiamo ancora discutendo. Praticamente, dato che all'inizio si è detto e resta, no? Che non facciamo la cosiddetta chiamata nazionale, ma, e ogni posto avrebbe fatto una manifestazione, organizzato qualcosa per richiamare l'attenzione sul problema, per cui i vari comitati, organizzazioni lottano nei vari, nelle varie parti d'Italia. Poi c'è stata questa cosa che è stata un po' più grande di quanto molti di noi si aspettassero. E quindi la risposta, e quindi si è deciso di farla in un'assemblea, abbiamo deciso di farla a Torino, perché all'inizio molti di noi dicevano di fare una manifestazione in valle e non a Torino, quindi il fatto di farla a Torino probabilmente dipende anche dall'eco che ha avuto questa, certo, questa trombonata dei città. Però non abbiamo ancora, non ti so dire né il luogo dell'arrivo della manifestazione, cioè. non abbiamo ancora, a parte la data, non abbiamo ancora deciso niente, dobbiamo ancora discuterne.
Ok, beh, comunque insomma intanto ai nostri ascoltatori possiamo dire di segnarsela sulla agenda.
Stiamo discutendone, so che stasera per esempio a Torino si ritrovano le varie componenti notar torinesi per decidere come arrivare a questa scadenza, facendo assemblee nei quartieri, nelle università, eccetera. Quindi noi dopodomani abbiamo un incontro con i sindaci che per coinvolgerli,
certo,
perché comunque resta il fatto che in valle la maggior parte dei comuni si sono dichiarati notare, quindi stiamo lavorando su tutti
i fronti,
tutti i fronti per una buona riuscita della manifestazione, sia come numeri che anche come contenuti, perché insomma è importante che restino i messaggi che riusciremo a far passare, siano messaggi forti e non solo, certo, per quello che dicevo, non so, dobbiamo essere poco rancorosi, perché la cosa più importante è evidenziare le contraddizioni loro e le prospettive nostre, no?
Certo, assolutamente.
In senso, sì. Quindi ci stiamo lavorando per lotta. E poi dicevo, dovrebbe esserci poi ancora un'assemblea tipo questa che ci sono state a Venezia, quella che ci sarà qua da noi, più dedicata alle realtà del sud, a Lecce, e poi insomma si pensava di fare in primavera una manifestazione nazionale grande in cui insomma, dovremmo anche riuscire a esprimere delle prospettive diverse, intanto per rilanciare le lotte e per chiedere delle cose diverse, perché qua ogni volta che piove succedono disastri, e quindi
anche noi abbiamo avuto l'allerta meteo la settimana scorsa, avendo chiuse tutte le scuole perché c'era esondato il Brenta, quindi insomma
e su in alto il Brenta ha fatto anche dei disastri, quindi
sia Belluno è un disastro,
e quindi voglio dire ha avuto morte alluvioni, quindi da questo punto di vista siamo sicuramente uniti.
Tra alluvioni, terremoti e incendi, insomma i disastri sono tanti, quindi per dire, la prospettiva di un piano di messa in sicurezza del territorio, eccetera, perché questi qua fanno, per dire, pur non avendo i soldi per farla, però hanno fatto questo piano di 130-140 miliardi per fare la TAV, il MOSE, la Gronda di qua, la Pedemontana, eccetera. E intanto però li hanno messi nero su bianco, no? Mentre invece poi ogni tanto dicono ci vuole un piano per risanare il territorio, però non è che fanno un piano simile con delle cifre scritte, progetti precisi, eccetera.
No, certo.
E quindi ci vuole un cambio, come dire, di paradigma che deve
che in una società che anche come questa se non sarà su difficile. Oggi ma su
Sì, ma su domani
va messo in campo.
Se può consolare anche questo, Alezzi oggi, che è il ministro al mezzogiorno, ha dichiarato che bloccando la TAV, la Torino-Lione, faranno la TAV in Sicilia. Non sappiamo che farci nel caso qualche siciliano voglia andare a Lione. Francamente avrei preferito il secondo binario, la messa in sicurezza del territorio. Evidentemente sì, sono fissati. Sì,
forse in Sicilia c'è bisogno di arrivare agli scemi in treno, perché non mi pare
non abbiamo il treno, non c'è il treno.
Quindi, oppure di andare da Messina a Catania in tempi decenti o a Grigenti, insomma ci sarebbero ancora le linee normali da sistemare.
Va bene, senti, allora intanto ti ringrazio un sacco per appunto per il tempo che ci hai dedicato, insomma per averci un po' aggiornato sulla situazione e insomma anche averci dato qualche insomma data da puntare assolutamente sull'agenda per scendere in piazza con i Notav, e ovviamente i nostri microfoni saranno nuovamente a vostra disposizione ogni volta che insomma avrete piacere e bisogno di usarli, e quindi insomma ci si vedrà prossimamente, ci sentiremo anche prossimamente. Allora
Guido ti svelo un segreto, però non volevo dirlo in pubblico perché io vengo il 17, però non volevo dirlo, sennò lunedì mi invitano di nuovo e quindi ci vediamo in valle.
Allora ci vediamo il 17.
Ci vediamo il 17?
Allora il 17 vi faremo fare il collegamento da lì. Tutti insieme.
Esatto.
Wow, guarda,
perfetto. Va bene.
Va bene.
Allora,
grazie.
A presto e a risentirci, e un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, grazie, a prestissimo.
Sì, ciao, ciao.
مكانتي من ورا فني مشوه وشارع شعبي لشعبي ماله أي معنى خروجي من الأرض مسألة وقت فقط وعمل للأحسن مش لألقى أجر بالسماء بس بدي مكان أضمن فيه في حق ابني أنا مش قاتل بس قادر أجرم من أجل حقي عشان وطني قلمي قاعد بكتب باسمي بديش مجند إسرائيلية تمنع دفني بوطني بدي أندفن بنفس المقبرة أندفن فيها جدي ومن طفولتي بحلم لما أكبر أصير جندي مع الوقت اكتشفت لمين بدي أنتمي محمود عباس فتح حماس ولا جبهة خليني حر حواري لأنه كله مرتزقة مش قادر أتعامل مع شعب عايش جوا كذبة الصورة حلوة والخلفية مدمرة صرنا بدنا فيزا إحنا مش هندخل وطننا شكل الشعب اللي هون التهى بالثورة نسيوا العراق ونسيوا شتيلة وصبرة وأنا رافض إنسان بمستوى عادي والمتوفر بعمان بفضل ظروفه إنسان عاري فليش ما أنتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى ولك رصاصة خليك هادي ولك كيف إسرائيل شعبه كله جيش احتياطي
بغرام قادر اجهز حالي للسفر من عمل لمكان فيش فيه ضوء قمر كله صحرا كله قمرة بس فيه شوية شجر لحتى غذي حالي منك انت يا طبيعة بنموك سريعة فما بتتهني بعمرك لانه بيعملوا عقسك فحقك عندي من كل هالكفرة اللي ما بيأمنوا بوجودك سيدي كان عنده بيارة وكان دايما نسونك بس لما اخوات الشرموط احتلوا البلاد اخدوكي وعاش سيدي ومات وهو عم يحلم فيكي عم بجيكي انا هسه لا اشكيلك همي لاني حسيت في تشابه ما بينك وبيني مشاريع عمان عم ترميكي ترميني يا ارض احتضنيني ولا جواتك رجعيني لانه كل هالبون الفوقك عم بيزيد وجعي صار نفسي اصير غجري من خيمة لخيمة لانه مكانتي بهالمجتمع ما في الها اي قيمة نفسيتي مش سليمة نفسيتي ماكلة قرار انا انتكنا الفرا ولساتنا عم نرجع لورا فبعد اللي صار وبعد اللي هيصير بطل يفرق شو المصير مقتول او اسير ما زي كل واحد رمته الدنيا بالقاع وحرمته من الاستمتاع وحكمته انه ضاع بس الفرق الواحد اني راكع ايقاع
لا ولا وصلنا لهيك مرحلة الوطن بده رجال وظل صار أرملة جد يبعد إذا الوقت لواجه زياد رحبان يقولهم مين الكافر
nuovamente in diretta quando sono le 20 e 12 minuti di lunedì 12 novembre e siete in compagnia di Tamburi Rossi e insomma la nostra trasmissione di oggi è stata caratterizzata da vari insomma da vari discorsi, vari collegamenti per ora sviluppati con un compagno dei Notav e grazie insomma agli interventi di Fabio anche con un compagno del Nomuos che insomma ora andiamo un po' invece a tartassare, nel senso che così chiacchierando anche fuori onda stavamo un po' mettendo in luce come questa contraddizione del governo giallo-verde rispetto ai territori, rispetto alle grandi opere, sta un po' emergendo a varie latitudini, no? Quindi se a Torino, anche per questioni elettorali, perché voglio dire i 5 Stelle al governo di Torino ci sono andati anche per le loro posizioni notava, quindi hanno sicuramente la base, insomma, spinto perché queste posizioni venissero ribadite e infatti poi è scaturita tutta la messa in scena dei SITAV di cui si parlava appunto nel collegamento precedente. Anche in Sicilia certamente molti esponenti del 5 Stelle hanno anche partecipato alle mobilitazioni contro il MUOS e tutta una diatriba e una dinamica si è creata in queste ultime settimane, proprio visto le dichiarazioni della ministra Trenta, ricordiamo ministra 5 Stelle della guerra, questo lo sottolineiamo, e in opposizione insomma quanto invece a livello territoriale i 5 Stelle in Sicilia avevano riportato insomma negli ultimi anni. Quindi Insomma, se puoi un po', Fabio, raccontarci quello che sono stati i sentimenti che hanno attraversato il movimento No Muos in queste settimane di fronte un po' a questa altalenanza di risposte anche, insomma, che sono state date sui vari organi di stampa.
Sì, io non sono abituato a parlare di governo giallo-verde perché... Insomma, lo definisco in un altro modo, con un po' il colore del risultato della somma dei due, però per questioni radiofoniche, insomma, non possiamo dirlo. Diciamo che però i gialli, in questo caso, i 5 Stelle hanno preso il 54% nelle mie zone, quindi evidentemente qualcuno ha creduto alle loro promesse e, molto banalmente, ci siamo limitati a far notare ai 5 Stelle che in questo momento sono al governo, che avevano promesso determinate cose, usando parole chiare, per cui hanno sempre parlato di smantellamento, prendendo quei voti proprio per le parole chiare, e invece ci siamo trovati in una situazione completamente diversa. Le situazioni che hanno fatto un po', hanno aperto un po' il vaso di Pandora sono due in realtà. La prima è la richiesta di nuovi lavori in base, che dobbiamo sempre dirlo perché insomma,
certo,
fa un po' male alla pancia, ma... La richiesta di autorizzazione per i nuovi lavori nasce dal governo precedente, a pochissimi giorni, il 25 febbraio, quindi a pochi giorni dall'elezione del 4 marzo, quindi a guida PD con la ministra Pinotti. Ma la cosa che ci ha tanto infastidito è sapere che l'attuale ministra della guerra, la 30 in quota 5 Stelle, in qualche modo ha continuato l'iter autorizzativo e ancora adesso, nonostante la regione sia contraria, nonostante i 5 Stelle si dicono contrari, l'iter sta andando avanti. E questo è stato un po', in qualche modo, il primo tassello, un tassello minore, diciamo, tra virgolette, anche se poi per noi era molto importante, perché si parla di consolidamento della base. Tu non puoi consolidare qualcosa che intendi smantellare.
Quindi beh, certo,
già la cosa ci puzzava. Il secondo tassello invece era molto più grave per noi, perché il governo continua non solo a costituirsi nei procedimenti penali contro di noi, chiedendoci, insomma, la condanna delle pene pecuniarie, esattamente come faceva il PD, ma continua a produrre memorie contro i No Muos anche nei procedimenti amministrativi, esattamente come faceva il PD prima. Quando abbiamo fatto notare questa contraddizione ai rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle, è nato un gran casino legato al fatto che Trizzino, che di fatto è il massimo esponente, lui è un deputato regionale dei 5 Stelle, ma di fatto è la figura di riferimento per i 5 Stelle in Sicilia, quello che perderà poi i voti, diciamo, se l'operazione Muos dovesse andare male, ha dichiarato in una trasmissione radiofonica, ha dichiarato che il Muos loro intendono smantellarlo, punto. Qualche ora dopo viene fuori la notizia dalle agenzie che la ministra Trenta, o meglio voci di corridoio che poi abbiamo scoperto essere Casalino, e già questa cosa qui c'è un po'
il grande fratello
pure. Esattamente, smentisce categoricamente Trizzino, dicendo che insomma gli unici titolati a parlare del Muos sono la ministra della difesa e il governo, per cui a quel punto si è innalzata tantissima attenzione agli scemi. Come in ogni lotta territoriale, insomma, abbiamo noi una composizione molto varia, per cui abbiamo anche dei 5 Stelle all'interno del movimento, dei comitati, e quindi lì si è aperto un pandemonio, fino a quando Trizzino non ha dichiarato di voler incontrare la ministra Trenta e che Di Maio avrebbe dichiarato grandi novità sul Muos. Ecco, la montagna ha partorito un topolino, perché l'unica novità che abbiamo avuto è che il ministro rinuncia a difendersi davanti al tribunale amministrativo. Una decisione prettamente tecnico-amministrativa che tra l'altro rischia di essere un boomerang, e vi invito a leggere la relazione dei nostri avvocati nel sito nomuos.info, perché potrebbe addirittura questa decisione favorire il Muos, mentre noi ci aspettavamo parole assolutamente più chiare da chi ha sempre detto smantellamento, smantellamento. Questa piccola notizia che insomma il governo non ci fa la guerra, almeno nel tribunale amministrativo, aspettiamo ancora le carte perché abbiamo fatto una visura oggi e ancora non ci sono rinunce alla difesa, così come non hanno rinunciato a chiederci danni nei procedimenti penali, ci fa mal sperare. E abbiamo appunto parlato dell'assemblea del 17 che ci vede in qualche modo interessati a questo tipo di percorso, perché poi partecipando alle assemblee ci siamo resi conto anche in questo di non essere soli, perché c'erano i NOTAP, c'erano i NOTAV, i Nograndinavi, c'erano i compagni abruzzesi del gasdotto, insomma tutte le lotte territoriali si sono viste voltare le spalle dal Movimento 5 Stelle. Non che qualcuno ci credesse veramente, io continuo a dire che è un'analisi sbagliata quella di dire i No Muos o i NOTAV o i NOTAP hanno fatto votare 5 Stelle. Noi personalmente non abbiamo dato indicazioni di voto, sappiamo che non abbiamo governi amici, e addirittura vabbè, l'unica candidata no muos riconoscibile era una per Potere al Popolo, per cui siamo anche abbastanza lontani dalla narrazione dei giornali che in questi giorni ci dicono, ci raccontano come tradite i 5 Stelle. Noi sappiamo che l'unica via è la via delle piazze, la via della contestazione, delle azioni dirette nei confronti della base. Sapevamo però che molti cittadini hanno in qualche modo abbracciato il Movimento 5 Stelle per poche parole chiave che hanno puntualmente tradito. Quindi anche noi faremo parte dell'Assemblea del 17 e non potremo essere in valle, perché anche noi avremo una manifestazione a Niscemi di cui ancora sappiamo pochissimo, se non la data e l'ora d'inizio, come avviene in Sicilia, diciamo, in qualche modo
dopo
svaga,
mangiato.
Dopo mangiato, esattamente, tra pranzo e cena.
Già mangiati, quindi.
E sul perché però il Movimento 5 Stelle ha deciso di fare questo passo indietro, invece ci sarebbe molto da discutere. Perché? Perché molti analisti, e su questo tanti di noi concordano, hanno visto nell'esenzione delle sanzioni all'Iran per 6 mesi e nella questione del ritorno dell'Italia, quindi come fronte imperialista in un ruolo chiave nel Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la Libia, uno scambio tra gli Stati Uniti e l'Italia, appunto, farebbe parte di un accordo tra Conte e Trump, proprio il MUOS, il TAP e gli F-35, in cambio di un ruolo in Libia e dilazione in qualche modo delle sanzioni per l'Iran nei nostri confronti. Roba che è assolutamente credibile, visto che da lì a breve hanno lanciato questa benedettissima assemblea sulla Libia, che è un flop pazzesco e che non ammetteranno mai, ma che in realtà ci fa capire, insomma, siamo un po', come dire, wannabe imperialisti, ma poi di fatto non contiamo assolutamente nulla nel Mediterraneo, visto che poi di fatto gli Stati Uniti hanno le loro basi, lì decidono quel che fare e quel che non fare.
Infatti siamo in co-cabina di regia, così era, così Conte aveva definito quest'estate, dopo l'incontro di luglio con Trump,
sì,
in cui aveva appunto, si erano sganciate questa...
Un po' quello che accade in scuola guida, no? Che c'è l'istruttore sempre con i pedali che decide di fatto, noi facciamo finta di guidare, ma l'istruttore ci dice dove andare, quando frenare e cosa fare, perché di fatto avviene questo, addirittura nei giorni scorsi è trapelata notizia che Haftar non andrà assolutamente al vertice di Palermo che si svolge in questi giorni, e quindi è già un vertice monco.
Non ci sarà Macron
e non ci sarà la Merkel, e ciò nonostante noi, spinti dall'ENI, abbiamo mandato il nostro capo dei servizi segreti in Libia per pregare Haftar di venire, per dare una legittimazione ad un ruolo che non avremo mai, fondamentalmente, perché la Francia si fa i fatti suoi, l'America si porta avanti i propri interessi nel territorio, per cui questo è ovviamente uno dei tanti motivi per cui contestiamo, abbiamo contestato nelle scorse ore, lo continueremo a fare oggi, il vertice sulla Libia che si terrà a Palermo. Ieri i compagni palermitani hanno fatto una bellissima street parade contro il vertice, oggi ci sarà di nuovo la manifestazione, per ribadire che non vogliamo far parte del meccanismo imperialista e quindi dividerci l'Africa, o meglio le briciole dell'Africa, visto che comunque i veri interessi sono altrove, sono in Niger, sono in tante altre parti. Noi di fatto facciamo l'ultima ruota del carro, ce ne prendiamo i meriti e siamo pure contenti sbandierando il vertice sulla Libia come un vertice risolutivo che invece non ha risolto nulla, e noi come Nomus non potevamo non far parte di questa bellissima banda di compagni che ieri e oggi contesterà questa sceneggiata.
Assolutamente, tra l'altro proprio l'assenza di Macron, che è il grande competitor di fatto dell'Italia rispetto alla partita libica, che poi in realtà la partita libica significa la partita in Africa, perché cioè, la Libia è un trampolino per una caccia di fatto al mercato africano, che ormai è all'inizio dell'agenda di tutti i paesi imperialisti, no? Dalla Russia agli Stati Uniti, alla Cina, alla Francia e all'Italia, figuriamoci in primis, che sta rivendicando tutte le ex colonie, ormai sempre meno diciamo ammantata da appunto veli pseudodemocratici, ma sempre più sfacciatamente rapace, no? Negli interessi imperialisti. Quindi Sì, è sicuramente insomma un vertice che in queste ore sta caratterizzando la Sicilia, e che giustamente, come Nomuos, non si può accettare che la Sicilia, oltre a essere base di guerra, sia anche salotto per questo tipo di decisioni e di cose. Sicuramente insomma sappiamo il ruolo centrale che ha, e sappiamo anche quanto quindi diventa ancora più centrale la lotta No Muos anche all'interno, no, di una logica di mobilitazione contro la guerra e contro questi piani.
Però devo dire, fortunatamente nessuno di noi sognerebbe mai di fare una manifestazione Si Muos. Non essendoci interessi economici diretti.
Aspetta, non si sa mai cosa può succedere nel mondo.
Beh, intanto
state
guarda,
registrando, vero? Fra sì, dieci sì, anni, fra dieci anni.
Ci sentiremo e ti diremo, però cosa dicevi 10 anni fa?
No, anche perché comunque c'è da dire che il tentativo, no, di presentarsi alla popolazione in altra guisa, non più come, no, l'esercito cattivo, ma come l'esercito democratico che porta gli zainetti e gli bambini, che dipinge le staccionate delle scuole o dei,
che saltella gioioso nei prati,
che pulisce gli argini, no, è un tentativo.
Sì, non stanno
che...
sfottendo, sono tutte robe che sono successe davvero. Sono tutte cose successe davvero.
Tranne il saltellamento nei prati, ma quasi.
Ma forse anche quello, no? Perché noi siamo vittime anche di questo riverniciarsi da parte delle forze armate statunitensi che sono di base in Sicilia. Davvero ai bambini hanno portato gli zaini, in compenso hanno voluto cantato l'inno dei Marines. Se cercate su internet una scena,
no, ti
davvero
prego, no.
non eravamo tanto da tantissimo tempo, e su questo voglio dire riusciamo ad essere primi, sfortunatamente hanno bisogno di rifarsi una verginità in qualche modo, e sicuramente la presenza dei militari a scuola è uno di questi modi qui. Lo vediamo ogni giorno, escono notizie di militari americani che ci spiegano come fare le zucche di Halloween, che ci spiegano
che c'è fondamentale. Com'è?
Esattamente, che ci spiegano che la droga fa male, che ci spiegano, insomma, come se non fosse sufficiente il fatto che la polizia e i carabinieri vanno a fare ancora i blitz nelle scuole, ci sono adesso pure i Marines, quindi appaltiamo ad una forza militare straniera
l'educazione,
insomma.
Da bravi occupati, perché di fatto
Ci mancano solamente che ci buttino dagli aerei le Lucky Strike, i cioccolati come facevano tanti anni fa, e siamo tornati finalmente colonia a tutti gli effetti.
Esatto.
E questo devo dire, però, mi tocca dirlo, c'è una classe di insegnanti e di dirigenti assolutamente impreparata rispetto a questi avvenimenti. Da una parte gli insegnanti sono anche molto naif nel dire, beh, ma che male fa, non comprendendo...
La zucca di Halloween,
la zucca di Halloween, i bambini, queste robe le fanno piacere. Dall'altra parte i dirigenti, che sicuramente non sono neutri rispetto ad alcune decisioni. Voglio ricordare le fotografie dei bambini di 2 anni fa con i cacciabombardieri e poi portati da McDonald's, oppure il fatto che Niscemi è l'unica città non capoluogo di regione che ha uno scambio culturale con gli Stati Uniti. In quel caso noi attaccammo pesantemente il preside proprio per la scelta assurda di prestarsi a questo gioco qui. È un gioco che va smascherato ed è un gioco su cui bisogna stare molto attenti, perché questo non avviene non solo in Sicilia, ma praticamente ovunque ci sono basi militari. È una roba che va smantellata, perché far passare l'imperialismo americano per quelli che ti vengono a ridipingere la staccionata, se permettete, chiamate No Muos, se ve la ridipingiamo noi.
No, veramente. Comunque, purtroppo questa è una cosa che è legata anche al nostro territorio qua in Veneto, perché purtroppo di casi in cui, anche per l'ultimo avvenimento, cioè il ricordo della prima guerra mondiale, esatto. E c'è stato proprio tutta una attenzione da parte dell'esercito, delle istituzioni militari proprio, di cercare di gestirlo, e varie sono state le occasioni in cui appunto le scuole, anche padovane, sono state vittime appunto di un'occupazione di contenuti didattici ad opera di militari di varia sorta, per ripristinare una memoria collettiva che loro vogliono trasformare in senso appunto bellicista per riconfermare la legittimità della guerra oggi, sostanzialmente, alla faccia di tutti i morti invece che la prima guerra mondiale ha portato nelle trincee, che erano tutti proletari, sottoproletari, che hanno pagato con la vita gli interessi imperialisti delle potenze che volevano rispartirsi il mondo. Cioè, questo giusto per dare un cenno, insomma, un argomento che è molto ampio, ma che purtroppo, insomma, ci riguarda anche molto molto da vicino. Tu parlavi prima appunto che uno dell'incontro di Palermo di oggi, dei prossimi giorni, perché mi sembra che duri fino a mercoledì addirittura, sì. Vabbè, comunque, insomma, di questi giorni e che sul banco del tavolo, appunto sul tavolo di discussione che aveva trovato Conte e Trump uniti in un feeling appunto rinato tra i nostri due paesi, c'era il MUOS, gli F-35 che sono stati confermati ulteriormente, insomma 90 ce li paghiamo tutti, e ovviamente il TAP, no? Per cui proprio di questo argomento andremo a parlare orora, che andremo a collegarci con la compagna NoTap, che ci darà un po' di aggiornamenti e ci spiegherà un po', insomma, cosa si muove rispetto a questa situazione. Quindi pochi secondi di musica e torniamo insieme.
صوت الكفاح بات خافتا 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 خافتا
La 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 la
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:33 di lunedì 12 novembre. Siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi a nostra volta siamo in collegamento con Concetta, una compagna NotApp che gentilmente insomma si è data disponibile alla nostra telefonata per farci un po' spiegare cosa sta succedendo rispetto appunto al TAP. Intanto grazie mille di esserti collegata con noi.
Grazie a voi, saluto tutte e tutti.
Allora, intanto per prima cosa, insomma, volevamo un po' iniziare dall'ABC, perché non è detto che tutti i nostri ascoltatori siano perfettamente aggiornati e sappiano esattamente in che cosa consiste effettivamente il progetto TAP. Se puoi un po' introdurcelo, così insomma.
Sì.
Vai, raccontaci.
Sì,
tutto.
Sì, ve lo introduco velocemente. Quindi, TAP è l'ultimo tratto, appunto quello transadriatico, di un gasdotto molto più lungo che dovrebbe partire dall'Azerbaigian, da Baku in particolare, che è una zona ricchissima di idrocarburi, ha sempre fondato insomma la sua economia su questo tipo di estrazione. Nel caso specifico a Shah Deniz, quindi siamo sulle coste del Mar Caspio, dovrebbero, poi spiego meglio perché, essere utilizzati dei giacimenti di gas naturale. Dico dovrebbero perché si parla di un grande, insomma, un grande serbatoio di gas naturale che però tuttora non è stato trovato esattamente come si prevedeva, quindi da qui insomma parte una storia un po' particolare insomma di questo TAP. Intanto stiamo costruendo il tubo, poi vediamo dalla fonte se è da prendere quello che si immagina. Quindi questo tubo parte da lì, arriva in Europa attraversando la Turchia, la Georgia. Io sento un po' dei fischi in sottofondo, vado avanti, poi voi mi dite nel caso in cui non mi sentite.
Non ti preoccupare, ti sentiamo, era solo...
Ok. E quindi niente, attraversando la Grecia e poi l'Albania dovrebbe arrivare dalle nostre parti. Arriverebbe, usiamo sempre, ma non siamo certi di quello che accadrà, e dovrebbe quindi arrivare sulle coste di San Foca. Perché San Foca? E dico, ci tengo a specificare perché di questo approdo, perché insomma il teatrino politico ha dibattuto a lungo sulla possibile alternativa a questo approdo. C'è da dire che si tratta di una zona particolarmente interessante sul piano naturalistico, in cui c'è un'industria turistica che promette insomma di espandersi, e quindi insomma una roba del genere può andare a dar fastidio, a dare disturbo un po' a 360 gradi. Per quale motivo? Per forza lì a Melendugno. Sono stati fatti degli studi anche considerando un approdo a Brindisi. Fatto è che l'approdo a Brindisi era stato subordinato alla necessità di bonificare un'ampissima discarica, una discarica veramente molto vasta, non vorrei azzardare paragoni ma credo che sia una delle più grandi in Europa, e quindi niente, i costi di compensazione sarebbero stati troppo alti per TAP. E così è stato scelto di andare dritti dritti e di arrivare a San Foca. C'è da sottolineare, insomma, io non mi stanco mai di mettere in luce quanto i NotApp non abbiano mai supportato insomma le possibilità di spostamento dell'approdo. Il motto è sempre stato né qui e né altrove. Nessuno si è mai sognato di dire, come invece tanti politici dicono, vabbè, insomma, a Brindisi c'è già tanto inquinamento, una cosa in più, una cosa in meno. Non certo. È questa la filosofia dei NotApp, anche perché insomma mettendoci le nostre energie in gioco abbiamo capito, si è capito insomma in generale che questo tipo di mercato, di questo tipo di approvvigionamento estrattivista non ha luogo e non ha e quindi nessun luogo è migliore di un altro e merita di essere protetto più di un altro, quindi non è un'evoluzione di radicamento come spesso si dice o come si può pensare, è proprio un approccio mentale, un approccio anche fisico che combatte questo genere di capacità del sistema capitalista in cui insomma ci troviamo a vedere degli effetti nefasti.
Certo.
Dicevo, mi stavo tergiversando, che cos'è TAP? Quindi è la parte terminale di questo corridoio sud del gas. È fortemente voluto dalla Comunità Europea e sponsorizzato anche dagli Stati Uniti.
Anche in chiave una delle antirussa, no? Penso che...
Ti sento molto lontano.
Mi senti meglio? Anche,
sì, ti sento con un certo eco, però insomma riesco a comprendere.
No, dico che anche in chiave antirussa, no? In qualche maniera per far trovare all'Europa una certa emancipazione dal gas russo che attualmente è insomma indispensabile, cioè l'unica grande rifornimento per l'Europa, quindi forse anche in una chiave di conflittualità diciamo interimperialista.
Sì, la faccenda della diversificazione dell'approvvigionamento è sicuramente diciamo il cavallo di battaglia dell'interesse americano, statunitense. Fatto è che la dipendenza, se la vogliamo chiamare così, insomma, tra virgolette, dal gas russo non sarebbe sicuramente messa in discussione da TAP. Mm. Infatti l'apporto di questo gasdotto è veramente minimo rispetto agli approvvigionamenti russi. Mm. Non solo. Nel tratto turco questo gasdotto potrebbe essere usato, e verosimilmente lo sarà, proprio per trasportare il gas russo.
Ah, ecco.
Ecco, e infatti quando sono stati siglati gli accordi per TAP, diciamo che Erdogan ha fatto la parte del leone.
Mm.
E quindi, oltre a utilizzare per la Turchia una grande parte di questo flusso di gas che passa attraverso TANAP per quanto riguarda la Turchia, si riserva anche di utilizzare l'infrastruttura riempendola, diciamo così, di altro gas, e quest'altro gas ovviamente è il gas russo. La faccenda della diversificazione viene un po', diciamo, venduta all'opinione pubblica italiana utilizzando anche insomma un po' spauracchi di vecchia data, certo. No? La Russia che ci chiude i rubinetti, che ci mette spalle al muro, e molto spesso diciamo che non regge un granché questa faccenda della diversificazione. Comunque l'Italia non gode, tra virgolette, del gas che passa nei tubi TAP. L'Italia è semplicemente una servitù di passaggio per un gasdotto che poi sarà riempito una volta successivamente, insomma.
Ok, quindi sì, nel senso hai insomma disegnato un po' anche rispetto a quello che insomma come tentano di venderla, insomma, quest'opera che a parere di Trump e Conte debba essere assolutamente da fare.
Sì, Trump ovviamente col beneplacito di Conte ha bisogno che quest'opera venga realizzata anche in chiave antirussa. Questa funzione insomma antirussa va ridimensionata, non è sicuramente così importante come vogliono farla passare. Fatto è che alla prossimissima conferenza di Palermo, dove si dividerà, dove proveranno a dividersi la Libia, ha pesato molto la promessa insomma di Conte di procedere su TAP per ottenere appoggio durante le giornate di Palermo.
Sì, almeno, ne stavamo proprio parlando con il compagno appunto Nomuos qua, con Fabio, che diceva la stessa frase che hai detto tu, proprio identica, cioè che sul piatto per dare lo scettro a Conte, no, come all'Italia, come regia della riunione, dell'incontro di oggi a Palermo, c'è stato proprio il TAP, il Muos e gli immancabili F-35.
Sì, che bello sentirsi, ecco, commerci di scambio, come vendersi al chilo in qualche modo.
Purtroppo è così.
Senti, quindi invece la mobilitazione che si è sviluppata lì ha una forte, insomma, valenza popolare, che sta dimostrando anche tutta la sua determinazione, insomma, nell'opporsi.
Sì, la mobilitazione popolare, voglio dire, saremmo bugiardi se non ammettessimo che ci sono tantissimi problemi, primo fra tutti una specie di scompenso psicologico che viene un po' a tutti, quando ci si rende conto inevitabilmente del gigantismo dell'opera, ma più che altro degli interessi che stanno dietro. Tuttavia questo non impedisce alla gente di mettersi per strada e di cercare di fermarla l'opera, o comunque di informare sulla sua reale portata. Al di là, insomma, delle implicazioni geostrategiche e delle valutazioni che possiamo fare di carattere economico, rimane il fatto che l'opera qui, dove dovrebbe sorgere, è un'opera pericolosa. In questo momento si sta procedendo all'inizio, proprio alle prime strutture propedeutiche alla costruzione della centrale di decompressione del gas. La gente è preoccupata, proprio ieri, domenica mattina, c'è stata una riunione, insomma, un'iniziativa di informazione lì in Campania, dove deve sorgere questo PRT, e insomma si è prospettato quali potrebbero essere i rischi. Sono rischi molto rilevanti, molto rilevanti, ci sono rischi di esplosioni, ma poi anche, qualora l'impianto dovesse funzionare correttamente, comunque ci sono 2-4 stagioni, insomma, all'anno in cui la centrale dovrebbe sfiatare delle quantità notevoli di gas. Insomma, non sono cose belle.
No, decisamente, anche perché non si sa che tipo di conseguenze abbiano questa cosa, che tra l'altro è prevista di norma, cioè. Sì, come una questione abituale, quindi sì, sicuramente, insomma, sì, non danno nemmeno garanzie su come...
No, desta molta preoccupazione, sì, soprattutto per questo. Poi noi da queste parti siamo abituati, purtroppo, ad avere a che fare con mostri come l'Ilva. Certo. Tanta gente che vive qui, ha lavorato, lavora ancora in quegli stabilimenti, quindi c'è poco da farsi adolare dal "vigileremo, non vi preoccupate, andrà tutto bene". Non ci crede nessuno, ovviamente, e quindi c'è da stare assolutamente preoccupati. Anche, diciamo, sulla scorta di questa preoccupazione, di questa inquietudine, si è formata questa resistenza popolare TAP, che è da un anno e mezzo che prosegue, sì, determinata, arretra per dei momenti fisiologici, fa dei passi avanti, però insomma è una cosa impegnativa.
Certo, tra l'altro proprio in questi giorni, insomma, c'è stata anche voi, insomma, dopo le dichiarazioni avute rispetto alla TAP col nuovo governo, insomma, magari ci sono state anche un po' delle delusioni, forse, per quanti magari si auspicavano un diverso tipo di gestione.
Anche questi sono passaggi, diciamo così.
Certo,
diciamo così, sì. Sappiamo benissimo, insomma, è noto che il ministro per il Sud e 5 Stelle in generale hanno avuto in dono dal Salento un'enorme quantità di voti, e questo insomma significa che molta gente gli poneva fiducia in questi personaggi apparentemente puliti, non mischiati con la politica di vecchio corso, e si pensava, molti insomma, molti elettori hanno pensato che delegando a questi personaggi il problema, ecco, questi personaggi avrebbero risposto con delle azioni efficaci. È stato insultante sentire, cioè è stato proprio insultante proprio sul piano morale, sentir parlare di penali, di impossibilità di pagare penali. Penali che fra l'altro, adesso io non so spiegare precisamente la dinamica di queste penali, comunque pare che non siano neanche quelle che dice il ministro, ma comunque essere barattati, certo, con soldi è stato qualcosa di molto insultante, ha fatto arrabbiare moltissimo la gente e tutti quelli che avevano votato e tutti quelli che avevano dato anche una flebile fiducia. E si è andati a finire in piazza a bruciare le tessere elettorali, insomma un gesto simbolico che, con cui si è voluto sottolineare insomma la presa di distanza e la rottura del patto di fiducia, ecco, con quelli che pretendono di rappresentare la popolazione. Io ci terrei anche a sottolineare, scusate se mi dilungo su questo
passaggio,
su questo argomento, le televisioni, insomma gli organi di stampa e media in generale si sono molto spesi nella descrizione di quella giornata in cui sono andate, qualcuno ha bruciato la bandiera dei 5 Stelle, eccetera. Per noi che le cose le vediamo con gli occhi direttamente, abbiamo visto che c'è stata una grande mistificazione o comunque c'è stata un'enfatizzazione del gesto di rottura con 5 Stelle. In realtà c'è stato anche questo, non dico che non ci sia stato, però è stato più che altro, cioè, un momento di diciamo di manifestazione di sfiducia e di rottura con tutte quante le sigle politiche.
Certo.
Poi c'è sempre qualcuno insomma che per avere la maggiore visibilità, ecco, fa questi gesti eclatanti, bruciare bandiere o altre cose del genere, accreditandosi magari anche come portavoce di qualcosa o come autorità, ma molto spesso insomma sono degli escamotage televisivi, più che altro quello che si sente è una disaffezione, almeno da parte degli attivisti, cioè proprio della gente più attiva, c'è un non solo delusione, c'è proprio rabbia e presa di distanza.
Sì, penso che sia stato più che altro una presa di coscienza ulteriore del fatto che è la lotta che potrà difendere, no? La nostra vita, la nostra terra, e non si può diciamo in qualche maniera, no, auspicare che venga da altri, quindi questo forse dà anche più consapevolezza a un certo punto.
Certo, perché poi immaginate che si tratta di un movimento davvero molto variegato,
certo,
quindi anche sul piano diciamo della consapevolezza politica, ma anche consapevolezza delle dinamiche economiche, ci sono diversi livelli. E prima di questo momento di passaggio ha voglia di dire impossibile delegare o fare discorsi su come funziona il capitalismo, invece, e si è dovuti arrivare a questo punto per fare davvero un passo materiale oltre. Io credo insomma che sia un passo avanti.
Assolutamente, anzi, invece, quali sono i prossimi appuntamenti a cui state pensando? Proprio a dimostrazione invece che la lotta non demorde, ma trova la sua strada.
Allora, in questo momento siamo impegnatissimi con questi lavori che proseguono velocemente. Quindi in questo momento stanno recintando un'area molto vasta, dovrebbe essere un'area di 12 ettari, e quindi stanno cominciando a costruire le strade di servizio dalle quali dovranno passare poi i mezzi che costruiranno la centrale vera e propria. Questo lo dico per dare insomma un'idea del gigantismo, certo, con cui noi abbiamo a che fare ogni giorno, quindi grandi mezzi, e considerate che i mezzi arrivano sempre scortati dalla polizia, per cui ovvio, purtroppo è molto è dura. E detto fuori dai denti, noi non abbiamo il tempo e la concentrazione per organizzare delle manifestazioni, delle iniziative. Quello che si fa adesso in questo momento sono le famose ormai per noi colazioni resistenti, certo, per cui ci si alza la mattina presto presto e si cerca di rallentare il...
E non dimentichiamo che nel frattempo hanno inasprito le pene per i blocchi stradali, che da Nomuos, sì, posso dire essere stati fondanti del movimento, certo, perché certo, portavano tanta gente a bloccare fisicamente l'opera, e adesso sono passati a pene spropositate. Non che prima fossero tutte caramelle, perché insomma c'era una pena pecuniaria di 10.000 euro, ma adesso oltre alla, insomma, alla pena, quindi alla beffa, c'è il danno di, insomma, delle pene altissime. Io immagino, cioè provo ad immaginare la situazione, è molto più difficile mettere in atto un blocco stradale, perché magari ci sono le reticenze, certo, da parte di tanti compagni che insomma vedono questo terrorismo, certo, psicologico del blocco stradale, che non serve solo per i lavoratori in sciopero, che è un'arma classica, ma serve pure per le lotte territoriali. Per noi, ripeto, è stata un'arma assolutamente fondante. Abbiamo bloccato per settimane e settimane la costruzione del muro sul blocco stradale, e evidentemente il decreto Salvini, dietro anche questa retorica contro i clandestini, contro i migranti, nasconde delle armi contro le opposizioni interne, e in questi giorni sicuramente i NOTAP li faranno esplodere, perché immagino, ripeto, sia uno strumento fondamentale per voi.
Certo, certo, certo. Sì, insomma, cioè, è evidente che il governo Salvini sia proprio direzionato nel
tipo di retorica. Ormai di mai pure dimenticato. E Conte, e quel povero Conte non...
sì, infatti, ma perché ormai la fa da padrone.
È vero. È vero, sì, sì. Poi bisogna parlare di quello che è, non di quello che è, che si dice che siano. Sì, comunque il blocco stradale è sempre stato una pratica più o meno efficace, ma comunque sì, molto praticata. E dalle nostre parti, poi vabbè, ci sono strade interpoderali che vengono bloccate in vari modi, strade intercomunali su cui sì, ci si mette, si cerca di fare rallentare i mezzi, e da un anno e mezzo che si va avanti così.
Sì.
E poi i vari strumenti della più antica e moderna resistenza, barricate, roba per strada, che più ne ha.
È la fantasia che giustamente, sì, la lotta ti permette di esprimere.
Si deve fare per forza così, insomma, perché poi loro sono forti, sono super blindati, hanno la polizia che li protegge, però insomma la fantasia degli attivisti veramente arriva a dei livelli molto molto simpatici, e quindi sì, soprattutto si sta per strada. Okay. Noi abbiamo avuto un presidio fisso per un anno, adesso questo presidio si è spostato, perché si è spostato il cantiere, e quindi si cerca di tenere insomma un posto fisso che sia che faccia, diciamo, da ristoro, ma poi anche da spazio per iniziative, dibattiti, assemblee, ma anche semplicemente per parlarsi e prendere un caffè, insomma, come si usa fare,
certo,
normalmente.
Bene, quindi insomma questa è la vostra quotidianità, quindi gli appuntamenti in realtà sono quotidiani, non ci sono...
Gli appuntamenti sono quotidiani.
Sì, non c'è la grande chiamata, ma è un continuo essere sulla... Sì, appunto.
Per il momento sì, per il momento è così. Anche perché UTAP è un'opera localizzata in diversi siti, e non sappiamo precisamente, ma credo che insomma non lo sappiano neanche loro che lo devono costruire, quale cronoprogramma intendono seguire. Finora hanno lavorato al cosiddetto pozzo di spinta, che è un'opera propedeutica all'arrivo del gas. Hanno avuto la bella idea di farla in un terreno paludoso, e quindi i lavori hanno trovato molte, molte più difficoltà di quelle messe in conto all'inizio. Adesso hanno lasciato perdere questo pozzo di spinta e si stanno dedicando a questo PFT. Quindi noi dobbiamo stare sempre allerta, insomma, dove stanno lavorando.
Ok.
Stata, momento aggiornamento. Mi segnalano da Palermo che i cori più utilizzati sono contro Salvini, ovviamente, e contro TAP e contro Muos, al grido di 5 Stelle traditori, degli americani siete servitori. Quindi se ti fa piacere sappi che siete stati citati a Palermo abbondantemente.
Bene, quindi anche bene, la voce del TAP in parte c'è a Palermo, e questo è importante.
Benissimo, benissimo, sì sì. No, questa faccenda no TAP ha aiutato anche molti, diciamo, a uscire dal proprio orticello, dal proprio provincialismo. È stato un anno e mezzo di incontri. All'inizio di ottobre sì, c'è stato un workshop internazionale davvero molto molto interessante, e tutto centrato sull'estrattivismo, sulla pacificazione dei territori e sulla repressione. Abbiamo sentito parlare attivisti dall'America Latina al Canada, e quindi insomma tanta gente che pensava di essere l'ultima periferia abbandonata d'Italia, invece ha trovato altre periferie in movimento. E questo è servito molto a darsi un perché, a darsi una prospettiva.
Bene, senti carissima, purtroppo il nostro tempo è finito in questo proprio preciso momento, quindi perché ci sta finendo la trasmissione. Ti ringraziamo ancora tantissimo, ovviamente
ringraziamo noi, voi che ci avete dato voce in modo che si possa diffondere sempre di più.
Assolutamente, anzi ci risentiremo per dare ulteriori aggiornamenti. Ti abbracciamo fortissimo.
Senz'altro.
E un saluto ovviamente a tutta la lotta no TAP, va bene? Grazie
anche a voi
mille.
Anche a voi un bacione,
bacione. Ciao.
Ciao,
grazie,
ciao.
Ecco, quindi andiamo ormai in chiusura.
Ma abbiamo un'altra novità, perché
hai 10 secondi.
10 secondi, mi ha appena chiamato l'avvocato di nuove 5 Stelle in un procedimento penale contro di noi, si sono dichiarati parte civile e vogliono risarcimento. Ecco. Questo è il cambiamento, cazzo.
Esatto.
Perfetto. Riprenderemo, continueremo, finiremo intanto.